considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Volevo dirvelo ieri, ma insomma OIPA ci fa sapere che è stato creato il primo polmone umano su chip. Sostanzialmente sarebbe in grado di riprodurre fedelmente i movimenti respiratori, le patologie dell'organo e quindi in grado sostanzialmente di superare l'utilizzo da questo punto di vista della sperimentazione animale. Insomma, la scienza e la tecnologia lavorando insieme riescono a fare egregie cose, sarebbe ora che ce ne si accorgesse. Oh, poi arriva da Leal una denuncia a proposito di qualcosa accaduto a Vico Bellignano in provincia di Cremona la sera del 10 gennaio. Vico Bellignano è una frazione di Casal Maggiore e sostanzialmente, insomma, nel comunicato io non riesco a capire benissimo, ma sostanzialmente sarebbe stato ucciso da un carabiniere arrivato sul posto questo cane a cui è stato sparato. I carabinieri sarebbero arrivati dopo essere stati chiamati per questi due cani spaventati per strada e che quindi insomma avevano bisogno in qualche modo di essere condotti in modo a una situazione di sicurezza per loro e per le macchine che passavano per la strada. Beh, insomma, è successo un gran pasticcio. Pare che il cane abbia morso uno dei carabinieri, che è poi caduto nel fosso, abbia sparato uccidendolo e puntando anche all'altro cane, perché erano due questi cani, hanno dei nomi, quindi sono dei cani di proprietà. Insomma, Leal chiede se qualcuno avesse assistito alla scena di contattare urgentemente segreteria@leal.it. Oh, ma io sono felicissima di dare invece il benvenuto al nostro ospite, amico, redattore, non so neanche io come definirlo, oltre che ornitologo, naturalista, divulgatore, poi eccetera, insomma un'enciclopedia di presentazione, per salutare il nostro Rosario Balestrieri. Buongiorno.
Io aggiungerei più modestamente anche calvo e sovrappeso, diciamo, giusto per...
Oh, boh, sempre esagerato.
Non sembrare i Superman che non si è, diciamo.
Senti,
vogliamo bassi.
Vogliamo bassi, un accidente. No, sei un prezioso, competente e simpaticissimo, fammelo dire, collaboratore di questa trasmissione e per l'appunto divulgatore, uno che insomma è bravissimo a farci conoscere tutta una serie di questioni.
Grazie. E io
ti invito, perché tu sei un grandissimo esperto e hai fatto un grandissimo lavoro di documentazione su quella che io definisco una strage silenziosa e costante di volatili, di uccelli, veramente di tutti i tipi, e stiamo parlando della questione dell'impatto dei vetri e quindi della nostra edilizia proprio sugli uccelli. Sono dati impressionanti. Quando dico strage silenziosa non dico una cavolata, vero?
Sì, diciamo che i numeri sono incredibili. Solo per gli Stati Uniti si stimano ogni anno la morte di 2 miliardi una forchetta di 2 miliardi, 5 miliardi di uccelli morti.
Ecco,
miliardi.
Fa impressione soltanto
solo
sentire.
Gli Stati Uniti. Mm. Sì, quindi parliamo veramente di un'ecatombe, di una strage silenziosa. Perché silenziosa? Perché i recenti studi, quelli fatti dal 2024 in poi, e questo secondo me è importante perché mostra proprio quanto un fenomeno può sembrare grave, può essere percepito finalmente grave quanto è in base all'evoluzione tecnologica e all'evoluzione degli studi che vengono condotti, perché fondamentalmente dal 2024 si è cambiato approccio sullo studio che le vetrate, sull'impatto che le vetrate ha sull'avifauna. In pratica si è visto che soltanto il 2% degli uccelli che impattano sulla vetrata muoiono in quell'istante.
Il 2%?
Quindi solo il 2% muore di quelli impattati all'istante. Quindi fondamentalmente diciamo, sul margine della, diciamo, sulla parte bassa della finestra, della vetrata, del muro di vetro che appunto si staglia contro il volo degli uccelli, solo il 2% vengono ritrovati a terra, quindi un'inezia, ma morire in maniera immediata non è l'unico tipo di morte che può causare il vetro. Infatti si è visto che l'88% volano via quasi subito dopo essere un po' tramortiti,
sì.
Ma di questa percentuale il 70% muore dopo, muore in un contesto che noi non ritroviamo. Quindi prima del 2024 fondamentalmente si percepiva solo il 2%,
sì, sì.
E quindi grazie a questo nuovo approccio, fondamentalmente la pietra miliare di questi studi è chiamato il CLEM, fondamentalmente, quindi per chi vuole approfondire può studiare questo importante tomo di studi sull'impatto appunto delle vetrate, che è il CLEM del 2024, e questo studio ha mostrato che appunto non solo gli uccelli che troviamo morti alla base delle vetrate sono vittima, ma molti molti di più, anche perché immagina solo la metà di questi, solo il 50% degli uccelli che impatta contro la vetrata lascia il benché minimo segno, la maggior parte degli impatti non lascia neanche un alone, nulla,
una traccia.
Quindi è proprio possibile rintracciarli. E come si è fatto a comprendere, come si fa adesso a comprendere l'impatto del polverone vetrata? Fondamentalmente filmando H24 7 giorni su 7 delle vetrate a campione, e si è studiato che gli impatti che avvengono sul vetro sono molti molti di più di quelli che si pensava.
E senti, si può dire che appunto gli uccelli che impattano col vetro e muoiono subito, insomma sono recuperati subito perché hanno preso una botta molto importante, gli altri, quelli che comunque volano via, sono comunque traumatizzati, possono aver preso e possono quindi essere in qualche modo più deboli e quindi più vulnerabili.
Sì, diciamo che il 2% muore, quindi il 98% va via, di questo 98% circa il 70% muore dopo.
Ecco, quindi è impressionante la importanza,
cioè,
insomma,
che quei numeri. Ecco, tra l'altro sempre questo studio mostra un aspetto inquietante, ma che io trovo pure molto interessante, diciamo, nell'ottica di chi studia questi,
sì,
fenomeni, che alcune vetrate fanno talmente tante vittime che vengono fidelizzate dai predatori barra spazzini. Cioè la base delle vetrate viene sistematicamente controllata da gatti, cani randagi, volpi, ad altri animali che sono utilizzati di animali morti.
Sì.
E quindi chi faceva questi studi andando a cercare le carcasse alla base magari ne trovava pochissime, perché una volpe arrivava prima di lui.
Certo.
Senti, l'idea proprio della misura, no? Dell'impatto enorme che addirittura va a influenzare il comportamento anche dei carnivori che si nutrono anche di animali morti.
Senti, quindi noi che viviamo, soprattutto chi vive nelle grandi città, ma anche insomma ormai la diffusione di un'edilizia fatta molto a vetro, e, appunto non è solo nelle grandi città, è un po' dappertutto, ma perché gli uccelli si scontrano coi vetri? Sono rimbambiti improvvisamente?
Allora, sono... Allora, devo dire che qualche volta è capitato anche a me di scontrarmi con una vetrata ben lucidata, magari sì, di una porta, sì, di un ristorante o di un locale elegante. Sì. Quindi, diciamo, è una cosa che anche a noi che non voliamo alla velocità di un uccello può succedere, quindi un pochino ci possiamo immedesimare. Fondamentalmente, diciamo, sono varie cause, cerco di spiegarle velocemente, sì, tutte. La prima è la trasparenza stessa, cioè il fatto che diciamo, in natura quello che è trasparente di solito è anche attraversabile, certo, soprattutto se è posto in modo verticale,
sì,
e per cui se io non vedo quell'ostacolo effettivamente mi provo ad attraversarlo, e se questa cosa la fa un riccio o un istrice a pochi chilometri orari non succede nulla, ma se la fa un animale che volando ha una velocità di base molto più alta,
certo,
lo scontro può essere fatale.
Sì.
L'altro invece è la riflessione del vetro. Mi è capitato spesso, soprattutto in vetrate imponenti, con inserite in contesti di verande, giardini, che o serre ad esempio, che il vetro rifletta il verde che gli attorno,
certo,
sembra una siepe, cioè sembra proprio, anzi, un attrattore che tu vedi. Un oggetto che non c'è, un oggetto familiare, un oggetto che ti induce a volarci contro, diciamo, verso. E l'altra, diciamo, aspetto importante è che la stragrande maggioranza degli uccelli, tendenzialmente tutti quelli che si nutrono di granaglie, semi o sono onnivori, hanno spiccatamente una visione laterale e non,
sì,
frontale come la,
sì,
nostra,
sì,
per massimizzare l'individuazione dei predatori. Quindi immaginate di avere gli occhi molto spostati lateralmente e di muovervi anche molto velocemente perché state volando, la possibilità di percepire una vetrata trasparente diventa ancora più bassa. Altro aspetto che insomma, peggiora questa situazione, che già non mi sembra rosa,
no, esatto,
è l'inquinamento luminoso, che va a destabilizzare ulteriormente il volo degli uccelli, soprattutto nelle ore notturne, e soprattutto se gli uccelli vengono spaventati da botti e altri, diciamo, diciamo condizioni che possono favorire l'involo notturno, diciamo, i punti luce, le case illuminate con il vetro possono effettivamente rappresentare delle vie di fuga. Infatti, se qualche volta, forse è capitato a tutti, penso di sì, di trovare un uccello magari in un parcheggio, se diciamo, lo spaventate, volerà nella direzione della porta aperta perché segue la luce fondamentalmente.
Sì, sì.
Questo discorso diciamo, fatto in un momento magari in cui è spaventato perché ha sentito un botto di notte, può favorire l'impatto notturno verso una vetrata, e queste fondamentalmente sono le ragioni per cui questo impatto è così massiccio, ecco.
Ecco, ma allora, ma si può fare qualche cosa? C'è qualcuno che si sta occupando di queste questioni? Voglio dire, sto pensando ad esempio a tutta una serie di collaborazioni e di sensibilizzazioni che si fanno nei confronti di imprese che si occupano della manutenzione o dei lavori di aggiustamento di palazzi e via di seguito, a proposito dei nidi di rondone ad esempio, no? Questa questione dell'impatto dei vetri sulla avifauna si sta facendo strada anche negli addetti ai lavori, parlo non degli ornitologi ma di chi le case le costruisce o le vive?
Guarda, la risposta diciamo più sincera che posso darti,
sì, sì,
che diciamo è fondamentalmente no, soprattutto rispetto a quanto poco costerebbe provarci.
Sì.
Cioè, non so come dire, non stiamo parlando di impedire interventi essenziali o diciamo chiedere alle persone di vivere in case senza finestre, non, cioè, si parla di diciamo ridurre le superfici diciamo con vetrate trasparenti, che vanno sempre più di moda, anche perché al nostro occhio un palazzo mare trasparente, pieno di vegetazione, rappresenta quasi un luogo più sostenibile e verde, diciamo più green,
sì.
Quando in realtà dal punto di vista di un ornitologo diventa una trappola di cristallo, una struttura concepita così. Però diciamo si potrebbero utilizzare degli elementi di dissuasione in realtà molto efficaci, che non sono necessariamente le sagome che siamo sempre più abituati,
sì,
a vedere magari a lati della strada. Diciamo, sempre in quella pubblicazione che citavo prima, il CLEM, c'è questo esperimento molto molto interessante, fatto addirittura in un tunnel di volo per uccelli.
Sì.
Loro cosa hanno fatto? Hanno fatto volare questi uccelli nel tunnel di volo e hanno inserito, diciamo, da un lato il tunnel un vetro molto trasparente, sì, e dall'altro nulla. Per evitare che gli uccelli impattassero e si facessero male, prima del vetro trasparente c'era una rete tipo da inanellamento, come le uso io. Quindi fondamentalmente l'uccello che non vedeva il vetro e rischiava di schiantarsi veniva fermato poco prima per evitare che si faceva male, quindi diciamo era, non era un esperimento cruento. Quindi hanno visto che in realtà gli uccelli il vetro non lo percepivano proprio come diciamo un elemento di disturbo, quindi fondamentalmente non lo vedevano proprio e ci sarebbero, diciamo, ci potevano schiantare contro quasi tutti, fondamentalmente.
Sì.
Mettendo le sagome si è visto che soltanto il 10% evitava il vetro, quindi una percentuale bassissima, perché si è scoperto che le sagome, anche quelle di rapaci in realtà, se sono immobili,
sì,
non danno il senso di predazione, ma fondamentalmente gli uccelli cercavano di evitare la sagoma, quindi la sagoma la vedevano,
sì,
ma cercavano di infilarsi fra le sagome.
Sì.
Quindi l'unico modo per rendere efficace le sagome sarebbe metterle molto più vicine fra loro, che loro non devono percepire il predatore, in quanto essendo immobile capiscono che non è tale.
Non è nemico.
E si infilerebbero tra le sagome, quindi mettendole a 10 centimetri in realtà si salvano. Se metti le sagome a un metro e mezzo l'un dall'altra all'altro,
non succede niente, certo,
non li salvi. Ma si è visto che il metodo più diciamo funzionante,
sì,
era quello di mettere dei puntini opachi, quindi neanche troppo impattanti da un punto di vista visivo, a 5 centimetri l'un dall'altro, in modo che il vetro veniva percepito come tale, cioè veniva percepito come una barriera,
sì,
non come un luogo in cui c'era un predatore che forse ti poteva prendere. E quindi in questo caso il 90% degli uccelli in questa galleria del vento ha schivato il vetro.
Quindi
dovremmo un po' rinunciare alla trasparenza,
mm-hmm,
per salvare però migliaia, miliardi di uccelli, che secondo me si può fare, cioè un compromesso, diciamo,
sì, che verrebbe da...
orribile.
Certo, sì. Senti, ma quindi questo sistema punteggiato, diciamo così, ma esiste anche in commercio? O è
sì,
una...
sì. Sì? Ha pure costi contenuti, perché comunque si basa, diciamo, sul principio dell'adesivo, quindi puoi immaginare,
sì,
me, si possono già comprare vetri con puntini se per le opere che verranno fatti, diciamo, questi diciamo vetri build friendly sono già sul commercio e non hanno un costo superiore a un vetro normale.
Sì. Si tratta, insomma, di rinunciare, tra virgolette, a un poco di come dici tu, di trasparenza, di luce dal,
sì,
punto di vista nostro, diciamo, degli,
sì,
umani.
Sì.
Però è anche un sacrificio, mi viene da dire, che si potrebbe fare, soprattutto considerando che molto spesso, ad esempio parlando di uffici, molto spesso in realtà si usa la luce artificiale anche con grandi vetrate, perché poi quando io parlo soprattutto qui a nord, ma immagino che anche anche a sud succede la stessa cosa, cioè in realtà negli uffici molto spesso la luce artificiale è utilizzata anche un po' a sproposito dal mio punto di vista, ma comunque ecco, quindi alla fine questa diminuzione di trasparenza forse non sarebbe così pesante da sopportare.
Un altro, sì, assolutamente, un altro sistema, diciamo, più facilmente collocabile, soprattutto, diciamo, su vetrate di piccole dimensioni, o, diciamo, penso in case private, roba varia, è prevedere delle tende anche all'esterno della vetrata.
Perché
E, che ovviamente in quel caso, diciamo, la tenda, protegge totalmente dal possibile impatto, e, diciamo, viene vista, gli uccelli si muove e, fa percepire maggiormente la finestra.
come invece intende dall'interno servono poco oppure hanno la loro
Allora,
funzione?
possono aiutare sul principio della trasparenza, cioè il primo elemento che ho spiegato, no? Che comunque la tenda dietro, magari colorata, viene più facilmente vista,
Sì.
come, ma non aiutano per quanto riguarda la riflessione, perché se viene riflesso quello che c'è fuori, la tenda all'interno non viene vista.
Ah, certo, è certo. Quindi in realtà quello che predomina è il riverbero del paesaggio, magari verde o del cielo, cose di questo tipo.
Sì. E quindi diciamo, un altro aspetto, diciamo, interessanti era che, diciamo, grazie agli studi che approfondiscono diciamo, l'impatto che hanno le vetrate, sono stati fatti vari lavori nei centri di recupero e si è visto che è una causa molto comune di ricovero, che può presentare lesioni più o meno gravi negli animali, sia interne che, diciamo, legate alla zona del capo, fondamentalmente.
Sì.
E, io un aspetto a cui, diciamo, mi fa sempre molto riflettere, non voglio fare nomi e cognomi dei luoghi, però spesso frequento oasi, sedi di parchi nazionali italiani, regionali, diciamo, università di
Sì.
scienze naturali, biologia, e a me fa male non trovare questi sistemi di dissuasione lì.
Quelli che dovrebbero essere, insomma, i presidi di tutela degli animali e dell'ambiente sembrano insensibili alla questione, insomma. O
Se non iniziano
soddistratti, come
loro,
minimo.
quando li vedremo sui centri commerciali? Cioè, dico,
Certo.
se le sedi dei parchi nazionali non hanno dei sistemi di dissuasione sulle vetrate, pur avendo le vetrate, diciamo, nel centro commerciale non vedrò mai, se non, cioè, dico, se non partono i sedicenti sensibili, figurati gli altri.
Senti Rosario Ballesteri, tu hai iniziato raccontandoci le cifre spaventose degli uccelli morti con gli impatti negli Stati Uniti, ma ci sono dei dati anche per l'Italia?
Dati, diciamo, su scala nazionale, no, non mi risultano. Diciamo, ci sono studi vari, diciamo, su territori più piccoli, però le cifre sono ugualmente preoccupanti, anche se ben pochi studi utilizzano questi metodi del CLEM, che prevedono diciamo, le telecamere ad alta risoluzione che riprendono la vetrata H24. Insomma, la
Sì.
maggior parte degli studi che ho trovato sull'Italia erano fatti con la conta dei morti a terra,
Certo.
che è più o meno quella che sottostima parecchio il fenomeno.
Il reale impatto che questa questione ha sulla avifauna. Rosario
Sì.
Bellestieri, abbiamo finito il tempo. Vuoi aggiungere qualcosa?
Allora, io diciamo, confido tanto nelle scuole. Se ci sono insegnanti che ci stanno ascoltando, beh, fate disegnare ai vostri studenti sagome di uccelli o qualsiasi altra cosa e metteteli nella parte interna della finestra.
Sì.
Fate un laboratorio low cost che può avere un grande valore simbolico e sicuramente può avere un grande valore per
Per
il
la...
merlo, che eviterà di
certo,
impattarsi il giorno dopo,
perché
diciamo.
mi sembrerebbe un ottimo risultato, come si suol
Sì,
dire. Ecco.
infatti.
Allora, io come sempre ringrazio, abbraccio e davvero saluto con enorme affetto Rosario Ballestrieri, ornitologo, e insomma tutto quello che ho detto all'inizio, ma che tutti voi già sapete. Rosario, noi ci sentiamo presto presto.
Sì, per la rubrica la prossima volta, ci
Cari
abbiamo già la
estinti,
data. Va
certo,
bene.
cari estinti ce l'abbiamo. Allora, un grande abbraccio a Rosario Ballestrieri e alla prossima. Ciao,
Grazie a
grazie.
voi, a presto.
Eh sì, quindi avete capito, i nostri vetri, soprattutto in strutture non casalinghe, diciamo così, in senso stretto, possono essere veramente una trappola mortale per gli uccelli intorno a noi, che già fanno una vita difficilissima e forse se li aiutiamo non facciamo mica male, no? Allora Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, vi dà appuntamento a domani, vi ricordo come sempre l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it e anche la pagina Facebook. A proposito di armadillo@radiopopolare.it, abbiamo fatto la settimana scorsa una puntata con i piccioni paralimpici Lombardia. Quindi abbiamo parlato dei piccioni e Maria Rosaria dice: in Germania viene portato avanti il progetto delle colombaie assistite. I colombi vengono accuditi in locali adatti allo scopo, vengono nutriti con cibo adeguato, vengono assistiti dai veterinari, viene controllata la popolazione con lo scambio delle loro uova con uova di gesso. Un modello sicuramente più complesso ma rispettoso della specie ed efficace nel tempo. Grazie Maria Rosaria per questo esempio che ci hai portato. Scappo, scappo, a domani. Ciao, ciao.